Jobs End, ovvero la fine del lavoro. Con l'approvazione dei decreti delegati arriva al capolinea il Jobs Act, ultimo tassello di un percorso ormai avviato da anni verso la totale liquefazione del lavoro. Ma verso quale modello economico tende un mercato del lavoro fondato su un paradigma di lavoratore a resistenza zero, del tutto sostituibile e fungibile rispetto ad altra forza lavoro? Di Domenico Tambasco. Con l'approvazione preliminare alla vigilia di Natale dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 183, sembra essere giunta ad un arresto quasi definitivo l'opera governativa di radicale trasformazione del diritto del lavoro intrapresa ormai da alcuni anni, anche e soprattutto su sollecitazione delle istituzioni europee ed internazionali. Lo schema di decreto in questione, ancora non definitivo e che dovrà essere sottoposto entro 30 giorni al parere non vincolante delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato, si pone quale attuazione dei criteri e principi direttivi indicati nell'art. 1,7 della legge delega 183 del 10.122.014. Volta a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. In coerenza con la regolazione dell'Unione Europea e le convenzioni internazionali, il presupposto teorico da cui dichiaratamente parte il legislatore dunque è articolato: accrescere l'occupazione soltanto di coloro che sono in cerca di occupazione, considerando un contesto produttivo ed occupazionale incardinato sul dogma della flessibilità. Sembrano dunque totalmente ignorati, almeno per ora, in attesa degli ulteriori decreti attuativi, i cosiddetti NEET, acronimo di Not Engaged in Education, Employment or Training, ovvero sia gli individui di età tra i 15 e i 29 anni, che non sono né impegnati nel ricevere un'istruzione o formazione, né hanno un impiego o qualcosa di assimilabile, e che in Italia hanno ormai superato la soglia dei 2 milioni, passando dal 21,6% del 2009 al 32% del 2014. Vite di scarto, prive della benché minima considerazione e lasciate al proprio destino. Rilievo confermato, peraltro, anche dalla lettura di quella che forse è l'unica vera misura innovativa del provvedimento in esame, ovvero sia il contratto di ricollocazione, che tuttavia si rivolge esclusivamente ai soggetti in disoccupazione involontaria, destinatari di un provvedimento di licenziamento disciplinare illegittimo, collettivo o per giustificato motivo oggettivo. Le fondamenta su cui si basa l'opera governativa sembrano, tuttavia, costruite sull'argilla, insistendo su un grave e persistente equivoco che da anni affligge il legislatore italiano: la duplice presunzione di creare posti di lavoro con un tratto di penna e in nome del dogma della flessibilità occupazionale. Teoremi, a parere di chi scrive, entrambi errati, che ricordano il tragico mito di Icaro, ambizioso personaggio della mitologia greca dalle ali di cera. Buona parte dei giuslavoristi, infatti, ha la coscienza e l'umiltà di sostenere che il diritto del lavoro, in sé e per sé, non crea né può creare un solo posto di lavoro aggiuntivo. Esso si limita, al contrario, a riequilibrare gli squilibri originati dal mercato tra le parti del contratto di lavoro, ovvero sia a ricondurre effettivamente in asse i rapporti tra datore di lavoro e prestatore. il legislatore che abbia la superba presunzione di incidere sul mercato del lavoro soltanto con i propri provvedimenti normativi, prescindendo da qualsivoglia serio intervento di politica economica, dunque, rischia di essere destinato a precipitare rovinosamente. Ed il Jobs Act, da questo punto di vista, pare avvicinarsi al citato mito di Icaro. Si parla, inoltre, di contesto occupazionale e produttivo, con evidente richiamo ai modelli flessibili da tempo oggetto di analisi critica da parte di un'attenta e lungimirante dottrina. Una domanda tuttavia sorge spontanea: verso quale modello economico tende un mercato del lavoro fondato sulla flessibilità liquefatta del lavoro, su un paradigma di lavoratore a resistenza zero, del tutto sostituibile e fungibile rispetto ad altra forza lavoro? Siamo lontani anni luce, certamente, dal modello dell'economia della conoscenza, Knowledge Economy, su cui si fondano i sistemi produttivi sia dei paesi più avanzati sia di quelli emergenti, e da cui sono ripartiti gli stessi Stati Uniti nella loro recentissima ripresa economica. Un'economia in cui hanno un ruolo centrale l'innovazione e la conoscenza, la ricerca e lo sviluppo, che può maturare solo attraverso un lavoro professionalmente qualificato e di lungo periodo, e che necessita di un profilo di lavoratore particolarmente formato, con elevata retribuzione e con una peculiare stabilità lavorativa, stabilità che è a sua volta l'unica tangibile garanzia della continuità nel processo di innovazione e di sviluppo. Nell'economia della conoscenza, infatti, l'Homo sapiens non può che essere infungibile. Tutto il contrario di ciò che da tempo ancora oggi viene propinato dal legislatore, il vecchio paradigma economico manifatturiero fondato sull'Homo faber, su una massa lavorativa di manovra impersonale, fungibile, scarsamente qualificata dalle basse retribuzioni e facilmente eliminabile dal produttivo. Si definisce modernità, ma sotto il trucco cela i lineamenti della prima rivoluzione industriale. Questa, dunque, è la cornice entro cui si muove il testo governativo in esame, che, sia detto con chiarezza, di fatto non introduce nulla di particolarmente nuovo rispetto alle tendenze in atto da anni. Nessuna cesura galileiana né alcuna rivoluzione copernicana, dunque, ma solo costante e deteriore coerenza nella conclusiva definizione di politiche del lavoro perseguite ormai da tempo. Ciò che colpisce oggi tanto lo studioso quanto l'operatore del diritto è il trovarsi, improvvisamente, dinanzi ad una vera e propria fissione lavorativa originata proprio da questo provvedimento. I lavoratori vengono separati in due gruppi differenti, quello di coloro cui ancora si applicano le tutele residue dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla legge 92/2012 CD, legge Fornero, e quello di coloro che invece, assunti successivamente all'entrata in vigore del decreto, saranno sottoposti al nuovo diritto del lavoro, ormai definitivamente fuoriuscito dallo Statuto dei Lavoratori, art. 1. È facilmente immaginabile che, nel gioco a somma zero originato dal Jobs Act, i nuovi posti di lavoro altro non saranno se non le volture dei vecchi contratti, sollecitate dalla particolare insistenza dei datori di lavoro alla continua ricerca di rapporti lavorativi economici dai costi ridotti. Rispetto ad un tale possibile rischio di abuso, nulla si dice né si stabilisce nel decreto governativo. Ma vi è qualcosa di più radicale e definitivo nel testo preliminare in esame: l'affermazione, quale principio generale, della monetizzazione di qualsiasi tipo di licenziamento illegittimo, sia esso collettivo o per giustificato motivo oggettivo, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, art. 3,1. Monetizzazione peraltro stabilita in tutte le ipotesi in misura inferiore rispetto ai livelli minimi previsti dalla precedente disciplina e che comporta un periodo di tempo in media di 10 anni di anzianità di servizio per il raggiungimento dei livelli massimi di indennizzo. Emerge, inoltre, la totale sfiducia nel controllo giurisdizionale di legittimità, con i giudici ormai quasi ridotti ad una mera funzione contabile di calcolo delle indennità secondo i rigorosi ed automatici parametri indicati dalla legge. E la tanto discussa reintegra, che fine ha fatto, è una pia illusione. Relegata, con precisa impostazione ideologica, a eccezione del principio generale della monetizzazione, art. 3,1 e 2, in cui rispettivamente si enunciano le significative espressioni, salvo quanto disposto dal 2, e esclusivamente nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. La reintegra viene subdola tecnica normativa di fatto del tutto vanificata con l'introduzione del meccanismo dell'inversione dell'onere della prova. Nel caso, infatti, dell'odioso licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza totale del fatto materiale contestato, sarà il lavoratore a dover direttamente dimostrare in giudizio, l'espressione del legislatore è direttamente dimostrata in giudizio, art. 3,2, l'inesistenza del fatto. Si richiede con rigore, direttamente dimostrata, la prova di un fatto non avvenuto, che si sostanzia dunque in una diabolica probatio. In concreto, se ad esempio un datore di lavoro deciderà di licenziare disciplinarmente un lavoratore che sia stato ritenuto, a torto, protagonista di un'insubordinazione nei confronti del proprio superiore, le conseguenze processuali saranno presto tratte. Da un lato, il lavoratore che non abbia dato diretta dimostrazione dell'inesistenza della circostanza, ovvero sia non abbia raggiunto la rigorosa prova dell'inesistenza dell'insubordinazione, non potrà ottenere la reintegra. Dall'altro, il datore di lavoro che non abbia dato piena prova della sussistenza dell'insubordinazione e per cui, al di fuori della reintegra, sembrerebbero rimasti inalterati gli originari oneri probatori previsti dall'art. 5. 604/1966 si vedrà costretto a liquidare la somma a titolo di indennizzo prevista dal principio generale della monetizzazione dell'art. 3,1 un'abile operazione di travestimento tecnico, che elimina di fatto quasi totalmente la tutela reintegratoria, ad eccezione delle ipotesi di scuola del licenziamento discriminatorio, nullo e verbale di cui all'art. 2. Sebbene non pochi dubbi emergano in sede di prima lettura in ordine al possibile eccesso di delega dell'inversione dell'onere della prova, che non è minimamente menzionata nel testo della legge 183/2014 recante i principi e criteri direttivi, si tratta di una possibile bomba ad orologeria che potrebbe portare, in sede di impugnazione giudiziale dei licenziamenti disciplinari ritenuti illegittimi per insussistenza del fatto, a numerose eccezioni di illegittimità costituzionale della relativa norma. Nell'opera di definitiva erosione delle ultime tutele rimaste, tutt'altro che crescenti, a dispetto del titolo del decreto delegato, spicca la sorprendente, e peraltro significativa, eliminazione nel corpo proprio della tutela reintegratoria per i licenziamenti discriminatori, nulli o verbali, art. 2, del licenziamento per motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345, introdotto invece dall'ultima versione dell'art. 18 stat. Lav. Modificata dalla legge Fornero, forse che la permanenza della reintegra nel licenziamento per motivo illecito determinante sarebbe stata d'ostacolo alla libera esplicazione dei mercati e allo sviluppo economico, non secondaria, inoltre, è la mancata previsione fra i casi oggetto di reintegra del licenziamento in malattia per violazione dell'art. 2110 secondo comma in mancanza di un'espressa previsione di legge in ordine alla nullità dello stesso, infatti, sembrerebbe applicabile la sola monetizzazione anche per questo tipo di licenziamenti illegittimi, irrogati in pendenza del cosiddetto periodo di comporto, ovvero di conservazione del posto per malattia. Il legislatore, invece, sembrerebbe aver considerato i dubbi da più parti sollevati in ordine alla vacuità delle tutele crescenti nel caso di anzianità di servizio dei lavoratori coinvolti in lavori appaltati a causa del frequente cambio delle società appaltatrici art. 7. Tuttavia la relativa norma, che computa l'anzianità di servizio in relazione all'impiego nell'attività appaltata, non considera e non pone un limite alla possibile elusione. I trasferimenti dei lavoratori con maggiore anzianità operati dalle nuove società appaltatrici presso nuovi appalti e al solo scopo di azzerare l'anzianità e le tutele in modo da successivamente operare licenziamenti a basso costo. Nell'abrogazione della tutela reintegratoria verso il licenziamento per motivo illecito determinante è d'aiuto a porre un freno a tale possibile abuso. Qual è la sorte, invece, del rito Fornero, abrogato, come auspicava la totalità del mondo degli operatori del diritto, e non solo, con un unico particolare, rimane per tutti coloro che sono stati assunti precedentemente all'entrata in vigore del decreto e godono delle tutele residuali del vecchio diritto del lavoro. Una previsione al contempo incentivante e punitiva, per cui a tutele sostanziali ridotte, anche se ipocritamente definite dalla legge crescenti, si accompagna una tutela processuale piena e, viceversa, a tutele sostanziali più estese si affianca una tutela processuale ridotta, ovvero il rito Fornero. Restano le ultime due nuove misure introdotte dal legislatore delegato per i nuovi assunti, l'offerta di conciliazione art. 6, che consente al datore di lavoro entro il termine per la definizione stragiudiziale del contenzioso la facoltà di offrire al lavoratore una somma a titolo conciliativo di importo non elevato da 2 a 18 mensilità, e che a quale unico punto di appetibilità l'esenzione da qualsivoglia forma di tassazione IRPEF o contributiva, ed il contratto di ricollocazione, che propone un abbozzo di flex security a totale carico dello Stato. Si tratta della possibilità per i disoccupati involontari oggetto di licenziamento collettivo per giustificato motivo oggettivo o disciplinare illegittimo di conseguire un voucher contenente la disponibilità economica necessaria alla sottoscrizione con un'agenzia per il lavoro pubblica o privata di un contratto di ricollocazione che consenta al lavoratore involontariamente disoccupato di essere assistito nella ricerca del lavoro, nonché di essere formato ed addestrato secondo le migliori tecniche del settore, sussistendo al contempo a carico del lavoratore il dovere di cooperazione e di messa a disposizione rispetto alle iniziative dell'agenzia. Norma che, tuttavia, necessita del decreto attuativo concernente l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione e che, peraltro, appare munita di una dotazione finanziaria tutt'altro che adeguata, art. 11,1. Cosa dire al termine di questa prima lettura della seconda fase del Jobs Act, presentato come la più importante rivoluzione del lavoro dai tempi dello Statuto dei Lavoratori? Certamente il panorama che si presenta oggi appare il punto di arrivo del processo di liquefazione del lavoro in atto da anni. D'ora in poi tre categorie convivranno fianco a fianco negli stessi luoghi ed alle dipendenze degli stessi datori di lavoro. Gli ultimi beneficiari della residuale tutela del lavoro, i post legge Fornero, con indennizzi più alti e reintegra effettiva solo nei casi più gravi gli assunti con i contratti a termine liquidi, rinnovabili infinite volte senza alcuna ragione causale e i nuovi assunti a tutele crescenti, per i quali la reintegra sarà un miraggio, cui spetteranno indennizzi ridotti anche in caso di licenziamento illegittimo o arbitrario. Per i datori di lavoro, cui sembra unicamente rivolta l'attenzione del legislatore, si prospetta invece una duplice opzione: assumere i nuovi lavoratori con contratti a tempo determinato a causali dal costo di gestione più elevato a livello contributivo, ma con cessazione certa e a costo zero, o inserire la forza lavoro con contratti a tempo indeterminato flessibili, più economici nella gestione, con notevoli sgravi contributivi e fiscali per i primi 3 anni, e con un modesto costo di cessazione rappresentato dai ridotti indennizi stabiliti nello schema di decreto delegato poc'anzi esaminato. Un lavoro ad uso e consumo delle esigenze imprenditoriali, dunque. L'aumento a livelli esponenziali della flessibilità lavorativa, ormai liquefatta nella forma principale del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, comporterà, oltre ad un abbassamento del livello qualitativo della forza lavoro, trasformatasi in un'ampia massa impersonale del tutto fungibile e sostituibile secondo le esigenze imprenditoriali del momento, anche una radicale diminuzione delle retribuzioni, tutto il contrario dei nuovi paradigmi lavorativi propri, come testé accennato, dell'economia della conoscenza e dell'innovazione, che pure dovrebbero costituire l'obiettivo dell'azione governativa. Coloro che credono ancora nel lavoro come decisivo fattore di inclusione, biglietto di ingresso indispensabile per chi voglia far parte a pieno titolo della società come l'abbiamo conosciuta oggi, coloro che vedono nel lavoro un fattore di coesione sociale tra chi nella società lavora, non possono che essere di intralcio alle magnifiche sorti e progressive dei nuovi sistemi organizzativi, che sembrano guardare con ammirazione più al modello cinese che a quello americano. Dinanzi ad un legislatore che si fregia di un Jobs Act presentato come epocale, a fronte di commentatori che a ragione hanno richiesto più Jobs Fact, chi scrive non può che limitarsi a registrare oggi un unico drammatico dato di fatto: il Jobs End, ovvero la fine del lavoro così come costruito in decenni di civiltà del diritto. Il Jobs Act e la coerenza reazionaria del governo Renzi. Di Giorgio Cremaschi. Era lecito domandarsi a che servisse togliere la tutela dell'articolo 18 a tutti i nuovi assunti, quando non si creano nuovi posti di lavoro e la disoccupazione aumenta. Il decreto natalizio del governo Renzi supera questa contraddizione, senza che se ne fosse minimamente accennato nella discussione parlamentare sulla legge delega. Il testo sfrutta al massimo l'incostituzionale mandato in bianco imposto col voto di fiducia e estende la franchigia anche al mancato rispetto delle regole sui licenziamenti collettivi. La legge 223 infatti, recependo principi e regole in vigore in tutti i paesi industriali più avanzati e sostenute con forza da tutte le organizzazioni internazionali, ONU in testa, da oltre 20 anni disciplina i licenziamenti collettivi per crisi, stabilendo criteri e regole nel loro esercizio. Ad esempio, essa applica un concetto principe del diritto del lavoro degli USA, la seniority list. Se proprio si deve licenziare, si parte dagli ultimi arrivati, dai più giovani, da coloro che non hanno carichi familiari, e si risale verso le madri e gli anziani capi di famiglia. In vetta a quella lista, nelle aziende USA sindacalizzate, stanno addirittura i rappresentanti dei lavoratori. In Italia non siamo così rigidi, ma il senso della regola è lo stesso. La 223 stabilisce che solo con un accordo sindacale controfirmato da una pubblica autorità si possa derogare ai criteri dell'anzianità e dei carichi familiari. Così sono state definite con le aziende, da ultimo con Meridiana, le uscite dei più anziani in grado di raggiungere la pensione con la indennità di mobilità. Se un'azienda prima del decreto Renzi avesse voluto fare licenziamenti indiscriminati di massa, avrebbe subito un doppio danno. Avrebbe dovuto pagare consistenti penali e avrebbe rischiato la reintegra da parte di un giudice di tutti i dipendenti licenziati senza il rispetto di regole e procedure. Questo vincolo ha frenato i licenziamenti di massa anche in una crisi senza precedenti come quella attuale. Ora viene tolto e le aziende potranno liberamente sbarazzarsi, per crisi e ragioni economiche, di lavoratrici e lavoratori che hanno l'articolo 18 e sostituirli con dipendenti precari a vita, pagati molto meno e per la cui assunzione riceveranno anche un consistente finanziamento pubblico. La portata reazionaria di questo decreto mostra tutta la malafede di un governo che sa perfettamente che la liberalizzazione dei licenziamenti non ha mai prodotto né mai produrrà un solo posto di lavoro aggiuntivo a quelli esistenti. Nessuno assume in più se non ha lavoro in più da far fare. Ma se viene offerta la possibilità di realizzare, a condizioni più che favorevoli, quello che le imprese chiamano il ricambio organico del personale, perché rifiutarla? Questo è lo scopo vero del Job Act, un gigantesco scambio di manodopera tra chi ha più e chi ha meno diritti e salario. Come più di 100 anni fa, quando i braccianti venivano cacciati dalla terra che avevano coltivato perché agrari e baroni reclutavano gente più povera disposta a subire condizioni peggiori. Non solo il Job Act non fa nulla contro la disoccupazione, ma anzi proprio per funzionare ha bisogno di una massa ricattabile di senza lavoro, senza i quali le sue norme resterebbero lettera morta. Alla fine l'occupazione complessiva sarà ancora minore, come già sapientemente prevede la Confindustria, ma quella rimasta somiglierà molto di più a quella che lavora oggi in Cina rispetto a quella che aveva conquistato diritti e dignità in Italia. Le imprese rimaste festeggeranno per i maggiori profitti, mentre il lavoro sarà sottoposto alla schiavitù di un medioevo tecnologico. A questo punto non serve aggiungere altre parole. Ogni atto del governo Renzi rappresenta una coerente azione di restaurazione sociale. Non si colpisce solo il lavoro, ma la scuola, la sanità, i servizi pubblici, mentre si rafforzano le spese militari. Quando si interviene, come all'Ilva, lo si fa per permettere alle multinazionali cui verrà ceduta di risparmiare i costi del risanamento e degli investimenti. Tutte le riforme politiche proposte stravolgono principi e libertà costituzionali. Ma a questo punto continuare a rimproverare a Renzi e a Giorgio Napolitano, che ne è il primo sostegno, di fare quello che dichiarano di voler fare non serve a niente. Il governo Renzi è la personalizzazione della distruzione della Costituzione repubblicana, è nato e opera per questo. Rappresenta una classe dirigente italiana che ha deciso che il sistema sociale e democratico del dopoguerra non possa più essere mantenuto di fronte ai vincoli della troika e della finanza globale. O si contestano quei vincoli, euro compreso, o si insegue il modello del capitalismo selvaggio, senza vincoli. Renzi e Napolitano hanno scelto di essere fino in fondo fedeli esecutori di quei vincoli, per questo oggi sono avversari di tutto ciò che nella storia italiana ha significato progresso sociale e democratico. Renzi e Napolitano hanno scelto e chi si oppone a questa loro scelta deve essere altrettanto intransigente e rigoroso. Altrimenti la coerenza reazionaria del governo sarà la sola devastante forza in campo. Giorgio Cremaschi, 30 dicembre 2014. circuito